Ciao a tutte e a tutti ed eccoci con un nuovo podcast di Periferica. Siamo Chiara e Federico della Libreria Periferica di Albinia e in questi giorni strani stiamo intervistando in ogni podcast autori, editori, librai o comunque figure del panorama editoriale indipendente italiano. Dopo aver intervistato Mattia della Libreria del Golem di Torino,
oggi siamo qui e intervistiamo il secondo libraio di questa serie di interviste ed è con noi Giorgio della Confraternita dell'Uva di Bologna.
Ciao Giorgio,
grazie mille per questa telefonata.
La prima domanda che ti facciamo è: come e quando è nata la Confraternita dell'Uva?
Allora, la Confraternita dell'Uva è nata, possiamo dire, nell'estate del 2016. Io ero a Barcellona, mi ero appena laureato in lettere all'Università di Bologna e stavo facendo un tirocinio post laurea alla Libreria Le Nuvole, che è una libreria italiana che c'è a Gràcia, un quartiere di Barcellona.
Sì, la conosciamo. E
avevo già fatto un'esperienza l'estate prima alla libreria Piola Libri di Bruxelles, sempre bar libreria italiano, Piola significa osteria in torinese, e durante la mia permanenza a Barcellona mi ha chiamato Antonio, che è il mio attuale socio e fidanzato di una delle mie migliori amiche di Bologna, e mi ha chiesto, visto lui si era appena aveva appena preso un master in Food and Wine Management all'Università di Bologna, e mi ha chiesto, visto che a me piacerebbe aprire un wine bar, però vorrei fare cose culturali, non mi piace che, diciamo, non vorrei che fosse solo vino, e so che tu hai già lavorato in posti simili e comunque ti stai formando come libraio, e quindi probabilmente quello sarà il tuo futuro. Che ne dici di mettere le cose insieme e fare un'unica attività? E dopo un po', diciamo, ci ho ragionato un attimo e poi ho detto di sì. E nel dicembre dello stesso anno, quindi proprio 5 mesi dopo, siamo riusciti ad aprire, perché è capitato di aver trovato un locale che era già a disposizione, che era un tentativo di libreria di una casa editrice che c'è a Bologna, di un signore anziano che però ha quasi 80 anni, diciamo, ha tentato questa esperienza e non è riuscita a portarla a termine. E quindi abbiamo trovato un locale che era già predisposto per questo e poi ci abbiamo messo del nostro per poter iniziare a lavorare.
Quindi specifichiamolo, la Confraternita dell'Uva non è solo una libreria.
È una libreria, caffetteria, wine bar, sì.
Ok.
Diciamo, a Roma e Milano ci sono già parecchi esempi, a Bologna mi sa che siamo i primi. E in qualche altra città, diciamo, queste realtà miste un po' ibride che iniziano a creare anche nuove forme di convivialità e cultura iniziano ad esserci. Mi viene in mente, da voi in Toscana, mi viene in mente, non so, la Siteo, Todomodo,
sì,
a
certo,
Firenze.
Certo, due, sì, posti molto belli entrambi. E com'è, visto che vengono due pubblici diversi, diciamo, com'è l'equilibrio tra i due pubblici che si trovano a mischiarsi in questa realtà?
C'è gente, allora partiamo da questo presupposto: i libri sono una specie di filtro, c'è gente che è spaventata dai libri ed c'è gente quindi che non verrà mai da noi in libreria, perché diciamo, i libri fanno un po' da selezione della clientela, quindi di solito chi viene da noi è già una persona che è quantomeno un po' curiosa, comunque non si lascia spaventare, diciamo, al primo colpo d'occhio che dà il locale, perché a volte c'è gente che entra ed è un po' confusa, non capisce subito dove si trova, soprattutto se non ha mai visto una realtà di questo tipo, cosa che non succede quasi mai con i turisti stranieri, che per loro è normalissimo che esista una libreria e caffetteria insieme, però a quanto pare in Italia ancora non è così sdoganata come concezione. E quindi di solito il pubblico che viene è un pubblico curioso, comunque c'è gente che, sì, lo ammetto, è venuto in libreria e non ha mai comprato un libro, che è venuta sempre magari per una bottiglia di vino o quant'altro, o anche noi siamo in zona universitaria, quindi capita che vengono degli studenti a studiare, a prendersi un caffè il pomeriggio e a passare un po' di tempo con noi, però una cosa che succede molto spesso e che secondo me è anche molto bella è che c'è gente che proprio perché non abituata ad andare in libreria, non abituata ad essere circondata da libri, si ritrova che dopo qualche bicchiere di libro con più facilità riesce a comprarne uno e a portarselo a casa, magari la mattina dopo con un po' di mal di testa temiera non so che stanti dicendo che è ora che me ne devo fare di questo libro, però
vabbè.
quantomeno diciamo è stato un avvicinamento.
Ho visto che parliamo di clientela, un'altra domanda interessante è se hai, diciamo, dei consigli da dare ai clienti di una libreria indipendente come la tua.
Cosa intendi nello specifico?
Dei consigli come, diciamo, cosa è meglio non dire, visto che avendo anche noi una libreria ci capita spesso di ritrovarci in situazioni in cui ci vengono dette delle cose assurde o ci notiamo dei comportamenti assurdi.
Vabbè, dei classici da noi sono: ah, ma quindi siete una biblioteca? No, c'è scritto sull'insegna libreria, quindi: ah, ma quindi i libri li posso prendere in prestito? Ah, ma se compro un bicchiere di vino posso portarmi un libro? O posso, questi libri sono da consultazione? No, un po' alla volta, soprattutto all'inizio, questo era un mantra continuo e un po' alla volta siamo riusciti a farlo smettere. Ogni tanto c'è ancora qualcuno che viene, che non capisce un po' come funziona, però diciamo sembra che il concetto di libreria non sia ben definito nella testa delle persone. Per loro la libreria deve essere è qualcosa di paragonabile alla biblioteca o comunque la libreria di casa, diciamo più il mobile che il negozio che vende libri, non so.
Sì, no, anche da noi capitano esattamente le stesse cose.
C'è qualcosa che proprio in assoluto consiglieresti di non fare a qualcuno che frequenta una libreria?
Una libreria come la nostra, sicuramente se sta bevendo un bicchiere di vino, di non avvicinarsi ai libri. Quello mandatorio, obbligatorio. Perché scrittori e alcol vanno super d'accordo, i libri e l'alcol non tanto.
Meno.
Sì.
E ecco, e cosa significa per te essere un libraio indipendente?
Non so cosa significa essere un libraio in maniera diversa, però diciamo libraio indipendente significa avere la totale, dover scegliere totalmente tutti i libri e quindi esporsi in prima persona verso con il lettore, perché diciamo tutto quello che sto chiedendo come libraio è di affidarsi a me e fidarsi proprio di quello che gli sto consigliando, perché molto spesso quello che propongo è un libro che non conosce, che non ha mai sentito neanche nominare o comunque diciamo ho un catalogo composto di case editrici meno note, ma non per questo di qualità inferiore, anzi. Molto spesso superiori alla norma, proprio perché non pubblicando tanto spendono tutto e per tutto nei loro libri e quindi non possono permettersi di sbagliare titolo, devono per forza devono essere convinti al 100%, e alla stessa maniera loro poi chiedono a noi librai di essere convinti al 100% di quello che ci chiedono di vendere. E io cerco di farlo in questa maniera, con grande passione e grande onestà. Se un libro non è nelle mie corde, ed è una pecca, ho difficoltà a venderlo. A volte bisogna essere anche un po' paraculi, diciamo.
È inevitabile. In relazione a quello che dicevi, il catalogo e quindi la fornitura di una libreria, per così dire, ovviamente tu avrai contatti diretti con editori di vario genere. Ci faceva piacere sapere come sono iniziati e soprattutto come ti trovi a relazionarti direttamente con gli editori.
Allora, quando abbiamo aperto ho fatto una selezione di case editrici che mi piacevano e ho fatto anche con un grossista, ho fatto anche una selezione di titoli che secondo me davano qualità alla libreria. Cosa significa dare qualità alla libreria? Avere alcuni autori che sia che piacciono a me, ma sia autori che sono notoriamente conosciuti e notoriamente apprezzati, per far sì che, diciamo, questo desse una certa impronta alla libreria. Un po' alla volta mi sono accorto che però questo tipo di libro qui, che quindi poteva essere alcuni Tascabili, Feltrinelli, Einaudi, Mondadori, Bompiani e quant'altro, si muovevano pochissimo, perché questo tipo di oggetti hanno più senso di esistere all'interno delle librerie di catena, quindi perché lì fanno il 2x1, fanno delle cose, dei magheggi strani che speriamo stiano per finire con questa nuova legge del libro. E un po' alla volta quindi ho sempre tolto più spazio a queste case editrici per concentrarmi solo ed esclusivamente sulle case editrici a contatto diretto, case editrici in gran parte indipendenti che amano lavorare vis-à-vis con il libraio, e quindi ho fatto una selezione di editori che mi creassero anche una sorta di creassero anche delle sorte di macro aree all'interno della mia libreria, quindi un po' alla volta, non so se è formata l'area di letteratura sudamericana, ci sono determinati editori che sono molto forti in quello, l'area di letteratura africana, c'è chi pubblica saggi pop e una certa saggistica più diciamo alla mano per tutti, e quindi proprio per approcciarsi a determinate tematiche anche abbastanza complicate. C'è chi è specializzato in letteratura italiana e innovativa e di scrittori esordienti, quindi diciamo è una maniera anche, la mia divisione di libreria è a casa editrici, ed è una maniera anche per cercare di indirizzare in maniera facile e agile il lettore.
Assolutamente. Un altro, appunto, un'altra occasione per incontrare gli editori per un libraio sono le fiere. E quindi quello che volevamo chiederti è se le frequenti e cosa ne pensi.
Allora, non le frequento tantissimo, sono stato, noi abbiamo aperto da poco più di 3 anni, sono stato un paio di volte al Salone di Torino e una volta al Book Pride, poi sono andato a qualche fiera minore, piccolina, avrei dovuto partecipare a Testo, che è una fiera che sarebbe dovuta iniziare dopodomani a Firenze, però non si farà, come chiaramente. Diciamo, sì, alle fiere devo dire che ho conosciuto qualche editore, ma in gran parte mi è capitato di conoscere gli editori e diciamo iniziare, per esempio, faccio un esempio, una casa editrice toscana che voi conoscete bene, che è FQ, ho avuto modo di conoscerla perché un ragazzo della rivista La Nuova Verde era venuto in libreria a chiedermi di fare un incontro di presentazione di un numero di questa rivista, e all'interno di questa rivista c'è un autore che è Simone Lisi, e un giorno vennero a presentare la rivista e vennero anche gli editori di Simone, che mi proposero poi di fare la presentazione. Quindi c'è stata anche una maniera, conoscendosi di persona, che può essere in fiera oppure quando Bologna è un crocevia, quindi capita spesso che vengano gli editori a trovare noi in libreria, c'è anche un modo di conoscersi, vedersi in faccia e iniziare a instaurare un rapporto anche in maniera diversa, più personale. Quindi le fiere sono utili fino a un certo punto, direi. È importante però in qualsiasi maniera sia, che può essere sia la fiera sia andando a vedere a destra e a sinistra, di creare dei rapporti personali veri e diciamo sia personali che lavorativi, dove ci sia rispetto reciproco.
Visto che dicevi appunto che Bologna è un po' un crocevia, sai, noi qui abbiamo una libreria in una realtà provinciale, piccola, Albinia in particolare, un paesino, e in generale la Maremma è un posto un po' isolato, dicevamo anche prima. Ora invece, qual è la realtà di una libreria indipendente in una città come Bologna?
È la guerra. Diciamo, allora, noi siamo in linea d'aria a 5 minuti a piedi da la Feltrinelli centrale di Bologna, due librerie COP, la centrale più quella che un tempo era la libreria Zanichelli, il Mondadori Store più grande e il libraccio più grande della città. E, quindi Bologna è una città particolare, la città di Romano Montroni, ed è la città della nascita della libreria Coop. E c'è un'idea proprio di, diciamo, che è stata, credo proprio per un lavoro che c'è stato di anni e anni, di fidelizzazione della clientela, il concetto di libreria come quello della libreria di catena, che può essere la libreria Coop, che anche rispetto ad altre librerie di catena è anche una libreria che fa una sua ricerca, una sua selezione, diciamo, non è così male, e ha dei librai veri molto spesso, cosa che non è scontata in tutte le librerie di catena e supermercati del libro. Stiamo facendo un lavoro, diciamo, di scardinamento, quindi cercare un po' alla volta di picchiettare il ghiaccio per far capire che esistono anche libri diversi, che esistono anche delle realtà diverse, e che ci sia, e che c'è la possibilità quindi di leggere al di fuori degli schemi, non sempre le solite cose teleponate che si leggono sui giornali, c'è la pubblicità in televisione, se ne è sempre sentito parlare e quant'altro. Però è una lotta ad armi impari, quindi diciamo non bisogna neanche lottare, bisogna semplicemente picchettare, crearsi una propria nicchia, far capire che c'è anche altro. E quella è la cosa che dobbiamo cercare di far capire noi librai indipendenti a Bologna. E devo dire che però le realtà indipendenti sono veramente poche. Per una città, se penso città come Milano, Torino, hanno una miriade di librerie indipendenti. O se penso solo a Grazia, nel quartiere dove ero io a Barcellona, ce n'erano 32. Avevano fatto un'associazione con tanto di mappa delle librerie indipendenti del quartiere.
Sì. Sì, anche di negozi di artigianato, tra le altre cose, perché sì, conosciamo sì. Il quartiere, conosciamo la libreria di cui parlavi, quindi...
Ah, ok.
Ecco, come si sta attrezzando la sua libreria in questo momento di emergenza?
Allora, in questo momento di emergenza, diciamo, fin dall'inizio abbiamo cercato di smuovere una certa coscienza civica nelle persone, far capire che la libreria, soprattutto la libreria indipendente, è un presidio veramente importante sul territorio, perché ma allo stesso tempo è un'attività commerciale, quindi certo, per poter andare avanti ha bisogno che i libri vengano acquistati. E stiamo quindi cercando anche di portare avanti una piccola battaglia, ovviamente anche questa ad armi impari, sul fatto che io libraio, ma io cittadino, se tu vieni a spendere nella mia libreria e acquisti i libri da me, io poi questi i soldi che tu mi hai dato li reinvesto nel territorio e creo nuova ricchezza all'interno della città, quindi andando a concerti, mostre, andando a bere una birra la sera, facendo la spesa, pagando l'affitto, cosa che non succede invece quando si compra online, e quindi questi soldi vanno a Cupertino, in California o chissà dove. E sentasse, tra l'altro. Tra l'altro. Quindi è importante fare così. Noi fin da subito abbiamo iniziato a fare buoni libro, a portare libri in bicicletta in giro per la città. Tra l'altro, noi con il fatto di avere il wine bar abbiamo dovuto iniziare a chiudere alle 18. Non era per il comune, non c'era la possibilità di chiudere il bar lasciando aperta la libreria. Quindi, serranda abbassata, alle 18 si inforcava la bici e si andavano a fare le consegne. Abbiamo dovuto smettere dopo un po', ora sembra che forse la situazione si stia per ristabilizzare, quindi ci sia una nuova possibilità per noi, e stiamo spedendo tanti libri per posta, stiamo avendo un sacco di affetto dappertutto, abbiamo avuto ordini da più riprese, Toscana, Sicilia, Lombardia, Veneto, provincia emiliana, Puglia, Abruzzo, chi più ne ha più ne metta, ed è una cosa bellissima, Roma, è una cosa bellissima, sì. E ci fa sentire vicini a tanta gente, anche perché molto spesso ci chiedono proprio consiglio, vogliono sapere da noi quali libri dovrebbero leggere, e alcune librai di altre librerie e alcuni lettori ci hanno scritto proprio delle lettere d'amore bellissime. Quindi questo, stiamo facendo in gran parte questo, stiamo facendo promozione e, diciamo, educazione attraverso i social, cosa i social non devono essere per forza demonizzati, ma un'attività del genere, soprattutto così piccola, sono un'ottima vetrina per far capire qual è la strada che si vuole perseguire cercare di farsi notare in maniera facendo tante belle cose. Quindi sì, questo, ci stiamo muovendo su questi fronti, bici e spedizioni per posta.
Ok.
Molto belli questi segnali di solidarietà in un momento così necessario, ecco, diciamo, per tutto il comparto.
Un ragazzo mi ha ordinato l'altro giorno un po' di libri di NN Editore, di racconti edizioni, e mi ha detto: noi ci siamo conosciuti al Festival di John Fante in Abruzzo, dove da qualche anno curiamo il banchetto della libreria L'Estate, e ha detto: voi mi avete fatto scoprire il libro più bello che ho mai letto in vita mia, che è Una banda di idioti di John Kennedy Toole di Marcos e Marcos. A me un libro piace tantissimo e sono contento che abbia di aver influito in minima parte sulla vita di un'altra persona con una cosa così bella come un libro.
Sì, che poi è una piccola cosa che in realtà ha un valore enorme.
A me un libro come Chiede la polvere mi ha cambiato la vita. Non avrei ambientato il lavoro, diciamo, perché la Confraternita dell'Uva poi è un nome che abbiamo scelto perché era adatto per il racconto di vino, letteratura, emigrazione. Noi siamo tutti pugliesi, c'è anche un ragazzo gambiano che lavora con noi, quindi più emigrazione di così, un libro del genere la racconta.
In merito a questo, quindi a leggere, arriviamo a una domanda sostanziosa, che cos'è per te la lettura?
Respirare. Diciamo, io non leggo che tanta gente non sa cosa fare in questi giorni di quarantena, di stare chiusi in casa e quant'altro. Quando io ricordo, uno dei momenti che ricordo meglio del mio periodo da studente è stato poco dopo aver scoperto John Fante. E avevo, che cos'era? Avevo, era penso l'inizio del 2012, avevo 21 anni e a Bologna venne a nevicare tantissimo. Per due settimane fu quasi impossibile uscire, c'era più di un metro di neve. Mi ricordo i supermercati all'epoca erano vuoti pure perché non riuscivano ad arrivare i camion per il ghiaccio. E per me fu bellissimo. Letti in due settimane avrò letto tipo roba di 10 libri. Ho letto William Saroyan, John Fante, Bukowski, Hemingway, Steinbeck. Ho letto tanti di quei libri, tutti insieme, proprio con una febbre, una foga incredibile. Ne volevo sempre di più. Quindi sì, nel senso, e ti apre, sei bloccato a casa, ma sei in altri mondi, sei nelle praterie, sei nel Colorado, sei ovunque, quindi diciamo non ti fa sentire solo. Molto spesso se uno si sente inadeguato e non riesce a capire bene quello che sta provando, leggendo un libro magari lo scopre e capisce che cosa gli sta passando. Magari all'inizio ha pure paura, però dopo un po' riesce a scendere a patti con se stesso e ad accettarsi, a dire: cavolo, se è successo a lui, ora sta succedendo a me, però lui ne è uscito e ne posso uscire anch'io. Quindi c'è anche grande conforto dalla lettura, è una cosa bellissima, non saprei che altro dire.
No, ma hai detto un sacco di cose.
Bastava respirare bastava, ci fermavamo.
Ho voluto argomentare un po'.
No, scherzo.
E ecco, quindi vorremmo chiederti tre consigli di lettura e il valore, il ruolo della lettura in questo momento preciso, secondo te, anche se in parte praticamente hai già risposto.
Allora sì, la lettura è un antidoto alla solitudine, qui già c'è una citazione a un libro, però se devo fare, cosa possiamo consigliare di qualcosa di editori piccolini che mi hanno fatto impazzire. Di recente, ormai è più di un anno che l'avrò letto, L'Estate che sciolse ogni cosa di Tiffany McDaniel, di Atlantide Edizioni, che secondo me è un piccolo nuovo classico della letteratura americana. Lei è un'autrice misconosciuta negli Stati Uniti, ha scritto questo libro quando aveva 28 anni, una storia che è una metafora di tante, di quello che ormai sembra lontanissimo, ovvero la paura verso il diverso, dovuto al colore della pelle, a quant'altro, ma in realtà è roba di due mesi fa, quindi no? Solo che ormai sembra siamo monopolizzati dal coronavirus. Comunque sì, consiglierei questo libro che mi ha, mi è, penso una delle letture che mi è piaciuta di più degli ultimi anni. E, altre letture che mi hanno fatto impazzire, mi viene in mente, più che altro mi hanno aperto mondi, perché la lettura fa anche quello. E quindi da libraio io non ne sapevo un H di letteratura africana, e ho letto Culo Nero di Goni Barrett, che è questa sorta di rielaborazione della metamorfosi di Kafka in chiave nigeriana, dove un ragazzo una mattina si sveglia per andare a un colloquio di lavoro ed è bianco e non sa cosa è successo, e quindi, però, al contrario di Gregor Samsa, che rimane chiuso in casa e affronta la sua famiglia, lui scappa perché non vuole farsi vedere da sua madre in quelle condizioni, e scappando si ritrova all'interno di questo grandissimo personaggio che è Lagos, la città più grande della Nigeria, questo mostro da 20 milioni di abitanti, dove c'è di tutto, dalla corruzione, lui che può farsi tranquillamente dei documenti falsi con il timbro del comune, tra l'altro basta che paghi, se li fai stampare fasulli e poi se li autentificano loro, dove ci sono donne che vogliono andare a letto con lui perché bianco significa denaro, dove c'è gente invece che non ha mai visto un bianco in vita loro e gli sputano in faccia per strada, quindi è una realtà incredibile. E di 66 and Second, questo libro, che è una casa editrice che non so per quale motivo pubblica in gran parte letteratura sportiva e letteratura africana, vai a vedere perché, però hanno pubblicato bellissimi titoli in entrambi i filoni. E poi un libro che mi è piaciuto tantissimo e che è un caso, cioè mi ha portato forse anche a conoscere la mia compagna, e Addio Mon Core di Angelo Calvisi, di Casa Sirio, una piccolissima casa editrice che si fa distribuire solo tramite il contatto diretto con le librerie. Loro hanno questo libro di questo scrittore di Genova, è la storia di due ragazzi, Paolo e Michela, nel 1983, nel 93, nel 2003 e nel 2013. È una storia d'amore, quindi è un libro, diciamo, modesto a modo suo, dove lui fa vedere come la vita ci avvicina e ci allontana, e non spesso i propri obiettivi portano a far collimare, diciamo, due persone che magari vorrebbero vivere e continuare a seguire la propria strada per bene. Il libro si apre con il primo capitolo, si chiama Michela, come la mia compagna, e okay, è stato il primo libro che le ho consigliato, perché lei era una ragazza che veniva da me in libreria e per lei è stato un segno. Io magari l'ho fatto anche in maniera involontaria, senza pensarci,
quindi è una storia d'amore, ridendo,
e quindi lei l'ha accettato tutta la...
Dicevo, è una storia d'amore nata in libreria?
Sì.
Ma è bellissimo.
Abbiamo non fatto sono anche l'unico libraio, ho scoperto.
Ah no, vedi?
No.
Abbiamo fatto anche questo momento di colore in questa... molto bello, molto bello.
Giorgio, noi ti ringraziamo tanto per il tempo che ci hai dedicato.
Grazie mille.
Speriamo di vederci di persona prima possibile, quando tutto questo sarà finito.
Quando volete, se c'è la possibilità, assolutamente.
O che tu venga in mare, qui al mare da noi.
In vacanza.
Quando ce le potremo permettere delle vacanze.
Infatti, tra 2 anni magari.
Va bene, Giorgio, grazie mille ancora.
Grazie a voi. Ciao.
Grazie mille a Giorgio, grazie mille a chi ascolta questi podcast, ci sentiamo alla prossima.